credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata, amici in ascolto, da Monia Parente. Ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, Sfogliando, un'inchiesta sulla stampa cattolica nel mondo che ci fa compagnia ogni due settimane. Oggi possiamo dire che l'appuntamento con Sfogliando è un appuntamento speciale. Questo grazie alla collega del programma romeno della Radio Vaticana, Anca Martinas. Anca, al microfono di Angelo Paoluzzi, ci parla non solo della stampa cattolica nel suo paese, ma molto di più. Anca apre una finestra su una pagina difficile della storia che è passata ma non lontana della Chiesa Cattolica della Romania.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Signora Martinas, qual è il quadro generale della stampa romena?
Vede, dottor Paoluzzi, sono passati 22 anni dalla caduta del regime dittatoriale comunista in Romania e si può parlare, direi, di importanti progressi per quanto riguarda i mass media, non solo per la modernizzazione dei mezzi, ma anche per un'ampia possibilità di scelta per il pubblico. Chiaramente oggi c'è molta possibilità di scelta tra la rete televisiva e radiofonica pubblica con più canali e le reti private, reti che funzionano in un quadro competitivo secondo leggi di mercato. Per quanto riguarda i giornali, hanno conosciuto un'importante crescita con un'ampia varietà di generi, con l'aumento delle tirature, delle cifre d'affari, con lo sviluppo delle reti di distribuzione e anche con la modernizzazione dei mezzi, il passaggio al digitale e alle rotative di grande velocità.
Entro questo quadro, come si colloca la stampa cattolica scritta?
È molto locale. Per farmi capire meglio, vorrei spiegare che in Romania ci sono 11 diocesi, 6 romano-cattoliche e 5 greco-cattoliche. Poi, delle 6 diocesi romano-cattoliche, 4 sono di lingua ungherese. Ho usato il termine locale o individuale per definire la stampa cattolica perché ogni diocesi ha le proprie pubblicazioni, ma anche più di una, perché oltre alla rivista diocesana, che può essere settimanale o mensile, ci sono le riviste dei vari seminari e istituti di teologia o anche riviste dei movimenti, come la rivista del Movimento dei Focolari, ad esempio. Ma tutte queste rimangono limitate entro i confini delle diocesi, anche perché la diffusione delle pubblicazioni diocesane si fa a livello locale, nelle parrocchie.
Immagino che ci siano delle difficoltà per la diffusione in edicola.
Una rivista diocesana non si trova in edicola, anche perché ha basse tirature ed alti costi di diffusione, forse anche perché c'è sempre una limitazione psicologica da parte dei cattolici stessi, che essendo una minoranza in Romania, parliamo di all'incirca 6%, preferiscono restare un po' nell'ombra, non avere troppa visibilità. Ricordiamo che per quasi 50 anni la Chiesa greco-cattolica era fuori legge, mentre la Chiesa romano-cattolica era solo tollerata. Parliamo di condizioni in cui era impensabile proporre una visione cattolica e forse portiamo ancora i segni della paura di esprimere il nostro punto di vista.
Senta, ma ci sono delle pubblicazioni nelle quali si riconoscono tutti quanti i cattolici?
Non abbiamo una pubblicazione comune, una pubblicazione di tutti i cattolici della Romania. Una pubblicazione con la quale provare a presentarci a livello nazionale e avere magari una maggiore diffusione. Ad esempio, la Chiesa Ortodossa ha una tale pubblicazione, con un'edizione centrale e 4 edizioni locali, se non sbaglio. Certamente, qui dobbiamo prendere in considerazione anche il potenziale economico della Chiesa Ortodossa in Romania. Il giornale ortodosso di cui parlo è finanziato con il contributo di tutte le parrocchie, che sono tante, in un paese in cui il 90% della popolazione è di religione cristiana ortodossa. Noi cattolici abbiamo un site che copre tutte le realtà cattoliche, però a mio avviso ci vorrebbe un giornale o una rivista cattolica nazionale che trasmettesse la visione della Chiesa cattolica.
Adesso magari tocco un argomento un po' delicato, ma qual era la situazione durante il regime comunista? C'erano per i cattolici pubblicazioni permesse oppure erano soltanto clandestine, come si diceva, i samizdat?
È chiaro che possiamo parlare di una vera esplosione mediatica cattolica in Romania che è avvenuta progressivamente dopo la caduta del regime totalitario. All'inizio in maniera timida e con mezzi rudimentali, poi sempre più accurata nei contenuti e nella presentazione grafica. È importante dire, per chi non lo sa, che durante mezzo secolo di regime comunista non è più uscita nessuna pubblicazione cattolica. Niente giornali, riviste o libri dei cosiddetti reazionari cattolici al servizio di una potenza straniera, come eravamo definiti dal potere politico dell'epoca. I pochi libri che circolavano erano tradotti e dattiloscritti in più copie, in gran segreto da qualche prete che rischiava per questo la libertà. Circolavano tra la gente di nascosto ed erano per noi più preziosi dell'oro. Adesso, quando vedo i messali così belli su carta pregiata e rilegati in pelle, non posso non pensare con emozione ai messali delle nostre parrocchie durante il comunismo, copiati a macchina da un originale che circolava di nascosto nelle diocesi. E dottor Paoluzzi, ecco, le ho portato anche alcuni cimeli che hanno per me non solo un valore sentimentale ma soprattutto un valore morale. Vede questo piccolo quaderno?
Sì.
Sa cosa contiene? Sono delle preghiere scritte a mano.
Ah.
E il libricino di preghiere di mia madre, scritte intorno agli anni 50, credo. Siccome i libri di preghiere non esistevano, la gente scriveva le preghiere a mano su quaderni.
Bene, queste sono tutte cose che probabilmente non immaginavamo. Lei mi ha parlato di una cosa che mi ha quasi commosso, cioè di un cimelio che ha conservato.
Una rivista per bambini del 1947. L'ho trovata da bambina in casa di mia nonna, che viveva in un piccolo paese della Moldavia rumena chiamato Barticești. Non era sua la rivista, era di un suo compaesano che, prima che venissero i comunisti al potere, era un fedele lettore della stampa cattolica. Pensate che era abbonato alle pubblicazioni cattoliche e non buttava mai niente, così che se n'era riempito proprio la soffitta di casa. Quando fu vietata la loro pubblicazione e diffusione, questo uomo, mi ricordo anche il nome, Petru Fechet, fece circolare le sue riviste tra la gente del paese in modo da mantenere vivo lo spirito di fede. E questa rivista mi è stata regalata e io la conservo religiosamente, non solo come ricordo, ma soprattutto come simbolo della resistenza cattolica durante la dittatura comunista in Romania, vissuta da gente semplice ma di grande fede in Dio.
Lei ci dà una testimonianza, possiamo dire, commovente, di come la vera fede non sia estirpabile dal cuore della gente. E adesso, per tornare al discorso iniziale, quali sono le testate quotidiane, se esistono, settimanali o di formazione, più diffuse, e se possibile con qualche cifra indicativa?
Come le dicevo prima, siamo passati piano piano da una penuria assoluta di mezzi di comunicazione cattolici a una loro rinascita ed espansione quantitativa e qualitativa. Il sito cattolica.ro, che ho nominato prima, fa anche da agenzia. I cattolici della Romania continuano a utilizzare molto la stampa scritta. C'è una lunga lista di pubblicazioni importanti, almeno 23. E io qui mi sono fatta una piccola statistica. Ho detto almeno 23, di cui 16 in lingua romena, tra riviste settimanali, bimensili, mensili e trimestrali, e 7 in lingua ungherese. Ci sono le riviste diocesane come L'Attualità Cristiana, che è il mensile dell'Arcidiocesi di Bucarest, La Luce del Cristiano, mensile della Diocesi di Iași, La Domenica, settimanale in ungherese della Diocesi di Alba Iulia, Parola Cristiana, che è il mensile in ungherese della Diocesi di Alba Iulia. Poi ci sono le pubblicazioni delle diocesi greco-cattoliche, come L'Unione, mensile pubblicato dalla Metropolia greco-cattolica di Blaj, L'Annunciatore dell'Unione, che è il mensile della Diocesi di Oradea, il bimensile La Vita Cristiana della Diocesi di Cluj, per citare solo alcuni. Poi ci sono le riviste per i bambini, come il trimestrale Gesù, l'amico dei bambini, della Diocesi di Iași, Anima Giovane, il mensile per i giovani della Diocesi di Bucarest, la Gioventù Cristiana della Diocesi di Baia Mare, il Fratellino, che è il bimensile in lingua ungherese per i giovani. La Galassia di Gutenberg ha i suoi piccoli grandi astri di stampa cattolica anche in Romania. Alcuni astri nascenti, altri contraddizione, come La Luce del Cristiano, fondato nel 1903 con la pubblicazione interrotta nel 1948, quando la rivista è stata ridotta al silenzio, per poi riapparire nella nuova serie a partire da 1989. Tra le riviste cattoliche vorrei anche citare la rivista Vita Cattolica Banatus, pubblicata dalla diocesi di Timișoara, di lingua ungherese. La rivista però è bilingue, in romeno e in ungherese. Per me è un bel esempio di comunicazione e di comunione tra i giornalisti di lingua ungherese e quelli di lingua romena, soprattutto tra i fedeli che possono essere separati per la lingua, ma che sono uniti dalla stessa fede.
Ma queste sono veramente notizie interessanti. Quali sono gli ostacoli per i professionisti cattolici dei media?
C'è da dire che forse i giornalisti dei media cattolici della Romania non hanno vita facile, perché hanno poca visibilità, perché è difficile essere conosciuti ed apprezzati nell'ambito professionale giornalistico non cattolico, perché a volte il riconoscimento del loro lavoro non è all'altezza delle loro aspettative e del loro impegno, perché a volte si ha l'impressione di lottare contro i mulini a vento. E dobbiamo dire che c'è anche la tentazione di rinunciare a volte, ma quello che dà forza a questa gente è l'idea di lavorare per la Chiesa e per il loro vescovo. Sono dei piccoli eroi poco o niente conosciuti, che probabilmente riceveranno la corona di alloro solo quando saranno faccia a faccia con il Signore.
Sì, ha ragione. Piccoli eroi sconosciuti, e anche in una situazione come quella di oggi, in cui i cattolici in minoranza fanno il loro dovere di comunicatori, cioè di gente che non solo comunica ma è anche in comunione. Grazie, signora Martinas, per la sua preziosa collaborazione.
Sfogliando
la stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Anca Martinas, redattrice del programma romeno della Radio Vaticana, e grazie naturalmente ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni.
Vedi se rimane in piedi anche se tu non ci credi. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi di questo amore? Anche se non respiro e non mi vedo più, in un giorno qualunque dove non ci sei tu, anche se aspetto il giorno, quello che dico io, dove ogni tuo passo si confonde con mio. Forse serve un po' di tempo, credo, spero, penso e sento. Essere importante per te e non per la gente. Anche se non respiro e non mi vedo più, in un giorno qualunque dove non ci sei tu, anche se aspetto il giorno, sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, e lasciamo subito la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quarta del tempo ordinario. Ascolteremo il brano delle Beatitudini narrato dall'Evangelista Matteo. Don Fabio.
Beh, siccome noi stiamo nell'assetto di viaggio della vita ordinaria della fede cristiana, noi arriviamo a questo punto della lettura un po' continua che viene fatta del Vangelo di Matteo, e dopo aver ascoltato nella domenica precedente l'inizio dell'annuncio del Regno dei Cieli, ecco che Gesù inaugura il suo annunzio più circostanziato, il discorso più lungo che fa Gesù in tutti i Vangeli, il testo più continuativamente coerente che esista nei Vangeli. E abbiamo questo capitolo quinto, sesto e settimo, che sono il discorso della montagna, di cui nelle domeniche a venire ascolteremo delle estrapolazioni. Questo discorso comincia con questa proclamazione. Un po' dobbiamo capire la struttura di queste otto beatitudini, che sono in maniera martellante, ripetitivamente coerenti con se stesse. Noi ascoltiamo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Ecco, il fatto che questa parola beati venga in maniera martellante ripetuta sempre all'inizio del testo fa sì che catturi un pochino la nostra attenzione, e quindi noi finiamo per polarizzare la beatitudine sulle prime parole che vengono dopo la parola beati, cioè beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati, beati i miti, perché avranno l'eredità della terra, e così che perdiamo il senso autentico della beatitudine. Noi pensiamo che beati sono i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, miti, misericordiosi, quelli che hanno fame e sete della giustizia. Non sono beati per questo, perché l'altro elemento che in maniera martellante torna in ogni beatitudine è la parola perché. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché, e via dicendo. C'è quel perché che è altrettanto importante e soprattutto a livello sintattico è lo snodo fondamentale di causa e effetto. Perché sono beati? Allora, i poveri in spirito non sono beati perché sono poveri in spirito, ma perché questa condizione li mette nelle condizioni di avere il regno dei cieli. Quelli che sono nel pianto non sono beati per questo fatto, ma perché questo è un punto di partenza per arrivare alla consolazione, perché saranno consolati con uno splendido passivo divino. Vuol dire che è Dio che li consola. Beati i miti, perché avranno eredità la terra. Allora, il mite, colui che non combatte, è colui che erediterà il possesso della terra. Quelli che hanno fame e sete della giustizia sono beati non perché sono in questa condizione di indigenza al riguardo di un soggetto che dobbiamo capire meglio, che la giustizia non è la giustizia forense dei nostri tribunali, no, è la giustizia del regno dei cieli, la giustizia di Dio, il rapporto con Lui che ci spetta, avere fame e sete di un rapporto pieno con Dio. Ecco, questa condizione di indigenza, questa mancanza è il punto di partenza per arrivare alla sazietà, per arrivare alla pienezza. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, cioè la cercavano, vuol dire che stavano così nel bisogno della misericordia. Allora questi misericordiosi non sono beati perché sono misericordiosi, cioè il fatto della misericordia è semplicemente un dato secondario rispetto a un'altra cosa che più gli sta a cuore, loro essere perdonati, loro trovare la misericordia di cui hanno bisogno. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il puro di cuore è colui che ha un cuore circonciso, ha un cuore che ha detto i suoi no, è puro, non è confuso, è di una qualità sola. E questo atto è doloroso, questo atto è un atto di rinuncia e di abnegazione, ma questo non è il punto. Il punto è vedere Dio, il punto è avere gli occhi aperti sull'invisibile e poter arrivare alla contemplazione di Dio nel paradiso. Beati gli operatori di pace, perché questa cosa li fa figli di Dio, li proclama figli di Dio, ed è questo il loro vanto, non il fatto che tutti dicano quanto sei stato bravo a fare questo. Questa struttura evidenzia il vero fine delle cose. Qui il problema è che queste beatitudini, nella loro paradossalità, ci fanno una domanda che è ripetuta 8 volte. Ma ti interessa il regno dei cieli? Ma ti interessa una consolazione vera? Ma ti interessa una terra autentica? Ma ti interessa una sazietà che nessuno ti potrà più togliere? Hai premura di trovare misericordia? Hai premura di vedere Dio? Hai urgenza di essere un figlio di Dio? Hai il desiderio del possesso dell'unica cosa che veramente è piena, compiuta, il regno dei cieli in noi? Ecco, se un uomo è interessato a questo tipo di cose, se un uomo è interessato a queste pienezze, deve ritornare alla prima parte della beatitudine e scoprire queste strane 8 strade. Le strade per avere queste cose, per raggiungere, per vivere, per essere queste meravigliose cose che questo testo annunzia. La povertà, essere poveri in spirito, è una strada. La povertà non è gradevole, sgradevole. Essere poveri in spirito vuol dire avere una mendicanza interiore. Questa mendicanza che noi tanto odiamo, in realtà, è la condizione di possibilità per poter avere la più grande ricchezza. Il pianto è un ottimo punto di partenza per arrivare a consolazioni vere. Nel pianto capiamo certe consolazioni stupide, stolide, che non ci servono a niente, che non ci portano da nessuna parte. Il pianto è un momento di sapienza rispetto alla vita. Il pianto è un luogo importante, è un dono che Dio ci fa, e noi in quel momento soffriamo, ma in realtà ci stiamo preparando a qualcos'altro. La mitezza, la forma della remissività per cui gli altri sono più forti di noi e noi non ci opponiamo in maniera rivalitaria all'altro, non lo aggrediamo, ecco, è una condizione che noi odiamo. Odiamo passare per pecore, odiamo passare per gente malleabile. Ci piace imporci, ecco, imponiti e perdi la terra e perdi il possesso che Dio ti vuole dare. Prenditi il tuo, quello che ti vuoi prendere da solo, con le tue forze, con la tua aggressività. Essere miti è la strada del possesso autentico. Avere fame e sete della giustizia, sentirsi non giusti, sapere di essere discutibili come persone, aver bisogno di maggior giustizia, sapere del proprio peccato e quindi sapere di aver bisogno di misericordia che fa misericordiosi, sapere di non avere il diritto di giudicare, avere l'intuizione, il senso di quanto non possiamo permetterci di valutare, perché tante volte non abbiamo spiegato i nostri propri peccati, ma vogliamo spiegare i peccati altrui. Ecco, e quindi tutte queste cose ci portano a sapere che il nostro cuore non va bene così. I puri di cuore sono quelli che non hanno preso in blocco il cuore, lo prendono, se lo tengono così com'è. No, non è vero che dobbiamo andare dove ci porta il cuore, dobbiamo capire molto bene dove ci vuole portare il cuore e scegliere, perché alcune cose sono giuste e altre cose sono totalmente sballate. E quindi, curiosamente, tutto questo ci porta a essere contenti di essere perseguitati. Il perseguitato è l'escluso. Il perseguitato è colui che viene buttato fuori, etimologicamente questo vuol dire la parola, vuol dire scacciato, messo al margine, perseguitato, no? Allora, che vuol dire? Vuol dire che c'è da essere esclusi da questo mondo per poter arrivare al Regno dei Cieli. È certo, se stai in questo mondo, al centro, non stai nel Regno dei Cieli, c'è poco da fare. Per essere uno che si avvicina alla soglia del Regno dei Cieli, devi essere uno che sta lontano dal centro di questo mondo. Che male c'è se gli uomini pensano male di noi perché seguiamo il Signore Gesù Cristo? Ma che sarà mai di straordinario il fatto che deludiamo questo mondo perché ci siamo messi a seguire il Signore Gesù Cristo? Ma per fortuna che c'è opposizione, ma per fortuna che non c'è applauso per chi si mette seriamente a seguire il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo guardarci bene dal successo. Dirà più avanti il testo, quando tutti parlano bene di te, così facevano con i falsi profeti, i vostri padri. Per essere veri profeti bisogna essere marginali in questo mondo. Beh, è una vita interessante questa, è una gran bella vita, una vita favolosa, particolare, unica, la vita dei cristiani. Non è una vita banale, prevedibile, è novità completa, è un viaggio nelle scoperte che Dio ci ha preparato.
Grazie a Don Fabio Rosini. Noi ci fermiamo qui. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e appuntamento a martedì prossimo.